Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Benedetto Giuseppe Labbré, 1748-1783. Prima di iniziare però la vita di questo grande santo, facciamo la nostra preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. San Benedetto Giuseppe Labbré, prega per noi. Bene, San Benedetto Giuseppe Labbré nacque ad Amette, una parrocchia dell'antica diocesi di Boulogne, il 26 marzo 1748, dai coniugi Gian Battista Labbré e Anna Barbara Gransire, poveri agricoltori. Il nostro santo è il primo di 15 figli che nacquero in questa famiglia. E il giorno seguente alla sua nascita fu rigenerato la vita della grazia col battesimo da uno zio paterno sacerdote che era vicario del luogo e che in seguito fu parroco a Lerin, il quale li fece anche da padrino. Presso il focolare domestico, Benedetto Giuseppe Labbré crebbe buono, virtuoso, e sin dai primi anni dimostrò un'intelligenza non comune e una memoria tenace. Di indole molto vivace, si dimostrò però sempre docile, pieghevole. E quantunque non amasse i giochi e i trastulli della prima età, quando si trovava in compagnia dei suoi coetanei, si manifestava gaio e contento, cioè voleva assecondare, ecco, i propri compagni. Attentissimo alle istruzioni della madre, si imprimeva nella memoria le verità della fede, apprendendo il modo di ben pregare e cominciando a segnarsi con molta grazia e serietà il segno della croce. Trattenendosi poi in un luogo silenzioso, raccolto, remoto, per recitare genuflesso le orazioni che aveva appreso, senza dare il minimo indizio di un animo distratto o fanciullesco, ecco, come sono soliti i bambini, no? Che in un istante passano, diciamo, dall'attenzione alla disattenzione. Concepì sin da piccolo un grande timore di Dio, orrore anche alla più piccola colpa, e ne sia prova che, avendo il vicario della parrocchia veduto Benedetto prendere uno scarafaggio in una capanna, lo chiamò scherzando ladroncello. Il fanciullo prese la cosa tanto sul serio che non poteva consolarsi di questo fallo, piangendo amaramente. Cioè, appunto, il fatto che avesse preso uno scarafaggio, gli sembrava di averlo rubato, no? Dalle parole che il sacerdote le aveva detto scherzando. E questo ci fa capire quanto fosse delicato di coscienza, ecco, nel non voler far nulla che potesse in qualche modo offendere Dio e il prossimo. Non aveva compiuto 5 anni di età che già mostrava il desiderio di imparare a leggere e a scrivere. E i genitori lo mandarono alla pubblica scuola, da principio, poi sotto la guida del sacerdote Don Francesco Giuseppe, dove si perfezionò nel leggere e scrivere e prese lezioni d'aritmetica. Sin da piccolo si mostrò anche amante delle penitenze, che per quanto si sforzasse di occultarle, non sfuggivano all'occhio amoroso della madre, come per esempio il prendere poco cibo, il dormire disagiato su tavole o sul nudo suolo, con un pezzo di legno per cuscino. Quando la madre gli diceva che non essere i temperamenti di oggi come quelli degli antichi eremiti, cioè di non essere della stessa fibra, no? Rispondeva: il buon Dio non è meno potente adesso che allora. Ah, madre mia, tutto si può se si vuole davvero. Trovava il suo diletto nel ritiro e nella solitudine, stando in casa nei tempi liberi dalla scuola. Si appartava per pregare. Si confessava spesso, si teneva lontano dai discorsi cattivi o anche contrari alla carità. Don Giuseppe Loreto Marconi, missionario apostolico, che fu il suo ultimo padre spirituale, attesta. Pensava egli che ad avere la conformità e somiglianza con Gesù bisognava formare il nostro cuore a norma e regola del suo. Quindi diceva essere necessario avere tre cuori in uno. Il primo cuore è tutto puro, tutto sincero, tutto santo per amare e servire il nostro Dio e sopportare con pazienza tutte le croci che a Lui piacerà mandarci in tutto il tempo della nostra vita. Il secondo cuore è tutto schietto, tutto amoroso, tutto profuso in servizio del prossimo e specialmente per la conversione dei peccatori e per il sollievo delle anime del purgatorio. E per questi fini pregare il nostro Signore Gesù Cristo e la sua Divina Madre spesso e con fervore. Il terzo cuore, tenace, severo, tutto forte contro noi medesimi, per non concedere nessuna soddisfazione alle nostre passioni, aborrendo ogni sorta di piacere del senso, mortificando e crocifiggendo il proprio corpo, il quale, quanto più noi disprezziamo e mortifichiamo in questa vita, tanto più il Signore ci premierà nell'altra. Che finalmente il fondo di questo cuore, dove in tre si uniscono a formare uno solo, deve essere tutto mansueto, pacifico, umile, sul qual fondamento si innalza l'edificio della santità. Ecco, quindi questo padre spirituale attesta che San Giuseppe, Benedetto Giuseppe Labrè, si era formato questa idea, cioè che dobbiamo conformare il nostro cuore a quello del Signore. Quindi de devono esserci tre cuori in uno, un cuore tutto dedito a Dio. Ecco, amoroso verso Dio nell'accogliere tutto ciò che ci chiede, un amore pronto verso, generoso verso il prossimo, benevolo verso di lui, nel desiderare soprattutto il bene della sua salvezza, no? Il bene sommo che è quello spirituale, e infine un cuore, diciamo, piuttosto severo nei nostri confronti, nel cercare sempre di mortificare quella parte di noi che tende a opporsi a Dio e anche al vero amore per il prossimo, ecco, quella parte di noi che tende cioè all'egoismo e qualcosa di simile lo diceva anche San Pasquale Baylon quando diceva bisogna avere un cuore filiale verso il padre, un cuore materno verso i fratelli e un cuore di giudice verso se stessi. E continua questo padre spirituale che in conseguenza a questo concetto che lui si era fatto, sin dall'età più tenera, si stabilì riguardo al primo, cioè il cuore verso Dio, di procurare sempre una massima purità di coscienza, avendo un orrore sommo al peccato, di seguire sempre le aspirazioni divine, di essere sempre fedele alla sua grazia, di procurare efficacemente il possesso di tutte le virtù nel grado più perfetto. Quanto al secondo, si stabilì di avere sempre sulla lingua ciò che aveva nel cuore, di non avere nel cuore se non sentimenti di carità per il prossimo, di amarlo senza interesse, di aiutarlo in ogni maniera a lui possibile, specialmente con l'orazione, nella quale senza dubbio ne riportava gran giovamento. Finalmente, riguardo al terzo cuore, determinò di non dar mai nessuna soddisfazione al corpo, benché innocente, di mortificarlo continuamente e disprezzarlo a tutto potere. E per ben riuscire nell'impresa, le sue massime sin da quel tempo, cioè sin da bambino, furono le seguenti. Prima di diffidare totalmente delle sue forze e di confidare senza esitazione totalmente nella bontà divina, quindi ecco, non fare affidamento alle proprie forze, ma appunto a quelle che vengono da Dio, dalla sua grazia, dal suo aiuto. La seconda di applicarsi seriamente alla cognizione di se stesso e di Dio. Ecco, chi è Dio, chi sono io? Questo meditare su chi siamo noi, chi è Dio, nasce, diciamo, quell'impegno poi. Nel desiderio di servire il Signore, no? Che è il nostro Creatore, il nostro Padre, il nostro Redentore, il nostro Salvatore, e dall'altra ci mette in guardia verso noi stessi, che purtroppo sappiamo, più ci conosciamo e più vediamo quanto siamo inclini al male più che al bene. La terza di morire a se stesso e vivere sempre al suo Signore, cioè far morire in noi appunto quell'egoismo, quel vecchio Adamo che tenta sempre di riemergere in noi. Invece, cercando di far vivere in noi Gesù, la vita della grazia, l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità. La quarta, quarto proposito, di servirsi come di armi possenti, di mezzi efficaci per riuscire in questo santo impegno, l'orazione, la mortificazione, la fuga dai pericoli, il raccoglimento interiore, per rendersi esenti da qualunque imperfezione e arrivare così alla cima della perfezione evangelica. E tutto ciò egli si propose e praticò di fatto. Fin da quel tempo conobbe i difetti di quell'età medesima, quali sono la leggerezza, la volubilità, l'incostanza, il divagamento, l'impazienza, la golosità, la noia della fatica e del bene, anche l'amore alla libertà. E questi prese egli in prima a combattere e ad onorare quell'età con la virtù opposte e dall'età medesima convenienti. Ma in modo speciale gli pose ogni studio nel contrapporre al suo temperamento vivace e fervido una pazienza invitta, al suo naturale intraprendente un'umiltà profondissima, che furono sempre le sue virtù predilette e che in noi formano il vero carattere dei veri discepoli di Gesù Cristo. Pazienza e umiltà, in effetti, sono due virtù che dobbiamo cercare di far crescere noi, perché sono quelle proprie del cristiano. E l'umiltà, il mondo pagano, per esempio, non la conosce. E la pazienza è, possiamo dire, l'apice, del coronamento di un'anima che ormai riesce a dominare completamente se stesso e le sue passioni. Anche nelle situazioni più difficili, no? Uno che riesce a essere paziente in ogni condizione, in ogni situazione, beh, è un'anima che davvero ha vinto su se stessa. Quanto felicemente riuscisse in questo disegno fin dai primi suoi anni, ben si riscontra nella testimonianza che ne hanno fatto i propri genitori. E questa è la testimonianza che hanno fatto i suoi genitori. A misura che il figlio crebbe in età, crebbe ancora nella sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Dalla rappresentazione che egli aveva si fatto finora della santa messa nel piccolo oratorio domestico, che egli erasi da se stesso formato, passò con incredibile trasporto ad assistervi a servirla nella chiesa, per il quale più esercizio dimostrò sempre una speciale devozione, un ardente zelo. Ecco perché sin da piccolo amava riprodurre le cerimonie che si facevano in chiesa, appunto in casa, no? Si era costruito un piccolo altarino, si faceva servire la messa, per così dire, dal fratellino più piccolo a cui insegnava tutte le cerimonie, e poi lui, nel suo amore infantile, diciamo, cercava di riprodurre ciò che il sacerdote faceva nella propria casa. Ecco, da questo amore, per così dire, alle cose sante, in maniera, diciamo, puerile, no? Da fanciullo, poi è passato sempre più a un amore ardente alla realtà, no? Dell'Eucarestia, della messa che serviva con grande trasporto. All'età di 12 anni, i genitori lo inviarono dallo zio sacerdote, dal fratello del padre, affinché potesse essere meglio istruito nella scienza e nella religione. La prima cosa che lo zio pensò di fare, che era anche il suo padrino, oltre che colui che l'aveva battezzato, ma l'aveva fatto anche da padrino, quindi aveva questa missione anche e soprattutto di aiutarlo, ecco, nella crescita della vita spirituale. Questo zio primariamente pensò a prepararlo al primo incontro con Gesù nell'Eucaristia, il quale incontro, benedetto Giuseppe, si dispose a farlo con una confessione generale e con molti atti di pietà. Il giorno della prima comunione fu per lui un punto di partenza di una vita tutta dedita a Dio, di orazione, solitudine, distacco dal mondo. Virtù che eserciterà con sempre crescente passione fino alla morte, come vedremo. All'età di 15 anni, quindi sente germogliare in cuore l'aspirazione di rendersi trappista. appunto per vivere nascosto al mondo nella solitudine, nella preghiera e nella penitenza. Una vocazione molto ardua, tanto più se si pensa che era ancora un ragazzo, no? Un ragazzino, 15 anni, e anche piuttosto cagionevole di salute. Fece parola di questa sua aspirazione con lo zio parroco, ma lui gli diede un consiglio negativo. Allora ne fece cenno ai suoi genitori e questi apparvero quasi spaventati davanti a questa vocazione. Solo lui credeva di essere veramente chiamato a quell'arduo tenore di vita. Ma dove entrare? Pensò di andare nella grande trappa presso Mortagne, in Normandia, distante una settantina di leghe. E intanto il più giovane veniva addestrandosi a quella dura vita con preghiere e mortificazioni. Consigliato ad abbandonare quel suo pensiero, a preferire piuttosto la vita del certosino, alla fine si piegò docilmente e, benedetto dai genitori, nel 1767, aveva allora 19 anni, si diresse alla certosa di Longuenes. Bussò alla porta, ma non fu accettato per varie ragioni. Consigliato, allora si incamminò verso la certosa di Neuville e la risposta fu troppo giovane, troppo gracile e ignaro del canto fermo. Quindi ritornasse in famiglia, studiasse, imparasse a cantare e poi tornasse. Benedetto Giuseppe, appena si sentì capace di cantare le divine lodi, associate ai servi del Signore, ritornò a Neuville e questa volta la porta si aprì, ma per poco tempo. Una terribile prova spirituale, quella che i maestri dello spirito chiamano la notte oscura, lo costrinse a abbandonare la cara solitudine. Benedetto Giuseppe, sempre più persuaso che Dio lo voleva alla trappa, anziché alla certosa, non tardò a mettersi in cammino verso quella grande di Mortagne, che era quello il suo primo desiderio, no? Arrivò in condizioni pietose, sicché il padre abate non lo volle accettare. Era anche troppo giovane. Aspettasse ancora 4 anni, cioè fino all'età di anni 24, e poi si penserà. Rientrò in famiglia umiliato ma non scoraggiato. Poco dopo, eccolo di nuovo in cammino verso la grande trappa. Buon Dio alla fine l'avrebbe accontentato, così pensava. Prima di uscire di casa scrisse una lettera ai suoi, avvisandoli della decisione presa. E chiudeva lo scritto con queste memorande parole: arrivederci nella valle di Josafat. La valle di Josafat, che è la valle che si estende al fianco di Gerusalemme, dove appunto gli ebrei seppelliscono i propri cari, la valle da cui il profeta vide poi lo Spirito di Dio soffiare e dare vita a quelle ossa che, sollevandosi, poi diventano un grande esercito alla fine dei tempi, quando ci sarà appunto il giudizio universale. Quindi, come dire, arrivederci in paradiso. Questo era un po' il senso della frase. Era il 16 agosto 1769. Arrivò a Mortagne il 2 ottobre, quindi praticamente camminò per quasi 2 mesi. Bussò alla porta, pregò e scongiurò di essere accettato, ma la risposta fu assolutamente negativa. A Benedetto allora non restava che un tentativo, provare alla trappa di Sette Fonti. E qui venne accolto, ricevette l'abito religioso col nome di fratello Urbano. Il novello religioso credeva allora di aver trovato il paradiso in terra, ma si sbagliava. Tenebre d'intelletto, desolazioni interiori, angustia indicibile dello spirito, smarrimenti, tentazioni, aridità. A tutto questo si deve aggiungere una progressiva consunzione del corpo che lo ridusse a una paurosa apparenza di scheletro, tanto che i religiosi dovettero licenziarlo e farlo ricoverare per 2 mesi nell'ospedale dell'abbazia. Il 2 luglio 1670 Benedetto Giuseppe Lebrè si trovava di nuovo sulla strada. Ma Iddio, come vedremo, lo guiderà per quella che è la sua chiamata, la sua vocazione, che è un po' un unicum, se così possiamo dire. Il più giovane, persuaso finalmente che Dio non lo voleva far vivere in un chiostro, con grandi e profondi sentimenti di umiltà pronunciò il suo fiat. Dopo aver chiesto lume a Dio con fervorosa preghiera, si mise in cammino. Verso quale meta? Nemmeno lui lo sapeva. Si lasciò guidare da un interno impulso, che era la voce del cielo, e camminò, camminò sempre, fino al giorno della sua morte, come un eterno pellegrino, ecco possiamo dire. Sui conventi saranno le vie lunghe e aspre, percorse per lo spazio di 13 anni continui, sempre a piedi, coperto di poveri stracci, solo soletto, sgranando di continuo la corona del Santo Rosario. Questa è una caratteristica molto bella, no? Vedere come questo santo, mentre camminava, rimaneva sempre raccolto in Dio, come se vivesse continuamente in una cella, alla presenza del suo Dio, in un monastero interiore, ecco, possiamo dire, raccolto, unito alla Madonna con la recita del rosario. Così dice il biografo: sue celle, dove riposare alquanto le stanche membra, erano le stalle, i fienili, le catapecchie sperdute sui monti, nelle pianure. Il suo vitto era un tozzo di pane secco, un sorso d'acqua fresca, qualche frutto guasto e abbandonato lungo la strada. Sue delizie erano passare intere giornate, spesso anche gran parte della notte, assorti in dolcissima preghiera, nelle chiese che incontrava, nei santuari, davanti al Divin Sacramento solennemente esposto alla pubblica adorazione, eccetera. Duro, durissimo tenore di vita, fatto di privazioni, di stenti, di umiliazioni, talvolta sotto il sole dardeggiante in piena estate, altre volte tra le nevi e i ghiacci nel cuore dell'inverno, spesso sotto la pioggia torrenziale, senza alcun riparo o protezione, se si eccettua quella amorosa del Signore che veglia e provvede agli uccelli dell'aria come al più umile fiore del campo. Questo è il nuovo tenore di vita di Benedetto Giuseppe Labbè, esempio più unico che raro nella storia della Chiesa, degno di essere equiparato a quelli dei più austeri penitenti delle Tebaidi, che si legge nei primi secoli, e della Palestina. Aveva 22 anni quando il santo iniziò il suo lungo e penitente pellegrinaggio, un vero pellegrinaggio evangelico, ricco di una sola provvista, quella della fiducia filiale nell'amorosa provvidenza di Dio. Qual era il suo punto di riferimento? Roma. Il 31 agosto 1770, dalla cittadina di Chieri in Piemonte, scrisse l'ultima lettera, che poi la seconda, ai genitori per aggiornarli della sua condizione. Così scrive: «È per ordine della provvidenza di Dio che ho cominciato il viaggio che sto facendo. Non state in pensiero per me, non tralascerò di pregare per voi tutti i giorni. Abbiate cura della vostra salvezza eterna. Pensate alle fiamme eterne dell'inferno e al piccolo numero degli eletti. Vi prego, benedirmi». È interessante perché anche in San Luigi Gignone de Montfort, nei suoi scritti, troviamo questo aspetto del piccolo resto. Cioè Gesù parla sempre dei suoi come un piccolo gregge, un piccolo resto davanti a un mondo, diciamo, iniquo. E questo lo vediamo molto bene oggi, no? Dove chi veramente vuole seguire la fede, chi è? Sono davvero pochi. Eppure, ecco, dobbiamo cercare di essere in questi pochi, molti chiamati, pochi gli eletti, cioè quelli che corrispondono davvero alla grazia di Dio. E questo ci deve incutere, diciamo, nel cuore un santo timore, un santo desiderio di essere sempre vigilanti su di noi, per non cadere, diciamo, nella massa anonima, che è lontana da Dio, dal cuore di Dio. Roma diverrà per il pellegrino Labbè un luogo determinato in cui gli sosterrà idealmente. «Dove stai di casa? Dove abiti?» gli chiederanno uomini, donne, ragazzi curiosi. Benedetto risponderà sempre: «La mia dimora è a Roma». «A Roma? Ma Roma è grande. Dove abiti?» E Benedetto: «Ma dove mi capita. Però Benedetto sognava ancora qualche monastero. E invece purtroppo, come Sant'Alessio, cioè purtroppo era questo il disegno di Dio su di lui, no? Come Sant'Alessio egli abiterà non in un inchiostro ma nel cuore del mondo. Dalla Trappa a Chieri era passato per Dardilly, dove riceveva cristiana ospitalità in casa dei Vianney, dove 16 anni più tardi verrà alla luce il futuro santo curato d'Ars. Da Chieri a Verona, Padova, la città del santo, Loreto, Fabriano, Laverna, Assisi, Roma. Da Chieri a Roma, 3 mesi di cammino. Qual era il suo equipaggiamento? Sul petto un crocifisso, intorno al collo una corona, nelle mani il rosario, sulle spalle un piccolo sacco con dentro il libro dell'imitazione di Cristo, il Nuovo Testamento, il breviario che recitava tutti i giorni, il memoriale della vita cristiana di Luigi da Granada, quest'opera spirituale, no? Che può essere paragonata ai nostri classici, per esempio di Sant'Alfonso de Liguori. Ecco, tutto questo era il suo tesoro che portava con sé. A Verona, una suora del convento di Santa Chiara aveva chiesto al giovane pellegrino: «Di che nazione siete? Qual è la vostra patria?» E gli rispose: «È mio ardente desiderio che Dio mi chiami a lui, così non sarò testimone dei grandi mali che stanno per cadere sopra la Chiesa». La sua vocazione era davvero un segno profetico per gli uomini del suo tempo e anche per noi, che non dobbiamo vivere attaccati a questa terra, ma pellegrini verso il cielo, verso il paradiso. E se è vero che il Signore non ci chiama, ecco, a fare la stessa vita che faceva San Benedetto Giuseppe Labrè, è anche vero che chiede a noi interiormente quello stesso spirito di distacco che in lui era tangibile, era visibile. Vivere come pellegrini e forestieri in questo mondo. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo, ci dice Gesù. A Padova si fermò diversi giorni in ardente preghiera presso la tomba del santo taumaturgo. Alla notte si accovacciava, attorno, avvolto dalla sua lacera zimarra, per terra sotto la piccola tettoia all'ingresso del convento dei Cappuccini. Il padre guardiano, che più volte aveva ammirato il contegno serafico dello strano pellegrino nella basilica del santo, accortosi che di notte dormiva per terra davanti alla porta del convento, gli offrì ripetutamente ospitalità fra le povere mura del chiostro, ma egli rifiutò l'offerta. Una notte di vento e pioggia, il padre guardiano, stando a riposo, gli sovvenne di quel povero e pio pellegrino. Era verso fine ottobre. Temendo che in quelle brutte ore il poverino riposasse sotto questa tettoia, tra le intemperie, si alzò e fece un'ispezione. E difatti lo trovò. Ma non potendo sopportare che il povero rimanesse lì sdraiato per terra, vittima di tutte queste intemperie, lo pregò, lo scongiurò di entrare in convento. Ma il labbré, che non si credeva degno di tanto lusso, chiese di rimanere al suo posto. Quel caritatevole frate non si sentì in animo di permettergli quanto gli veniva chiesto, e allora l'eroico pellegrino si alzò, ringraziando ancora una volta, e partì di là per non più ritornarvi. E questo aneddoto basta illuminare la vita estremamente penitente di questo santo pellegrino. Ai primi di novembre arriva a Loreto, il grande santuario mariano che custodisce le preziosissime mura di Nazareth, dove la Madonna concepì il Verbo di Dio, dove visse, ecco, con San Giuseppe e Gesù bambino durante la sua infanzia. Soddisfatta la sua pietà nella piccola dimora della Vergine, dopo pochi giorni riprese il cammino verso Assisi, dove giunse il 18 dello stesso mese. Nella città del serafico patriarca trovò più che in qualsiasi altro luogo il suo cuore, quanto il suo cuore desiderava. Presso la tomba del poverello di Assisi sentì che il suo spirito poteva fondersi con quello del serafico istitutore, e se lo scelse come padre, come modello, come protettore, e volle che il suo nome figurasse tra quei tantissimi che militano all'ombra dello stendardo ascrivendosi di Francescano, ascrivendosi all'arciconfraternita dei Cordigeri, portando da allora in poi sulla nuda carta il cordone di San Francesco, come si poté vedere anche dopo la sua preziosa morte. Quel benedetto cordone era un semplice simbolo per la novella recluta francescana. Lo spirito del serafico poverello, così mirabilmente tratteggiato nelle auree pagine dei Fioretti, sarà la divisa spirituale di Benedetto Giuseppe, degno pertanto che il suo nome fosse registrato nell'albo dei numerosi santi, seguaci e imitatori di San Francesco. Dopo essere stato sulla tomba di San Francesco, si recò alla Porziuncola, Basilica di Santa Maria degli Angeli, la culla dell'ordine francescano, per poter lucrare la singolare indulgenza del perdono d'Assisi. Si fermò lì per circa 10 giorni ad Assisi e il 3 dicembre partiva per la volta di Roma, che sarà il teatro principale delle sue tante meraviglie di eroica virtù. Nei primi 9 mesi della sua permanenza in Roma, la principale sua occupazione fu quella di visitare i tanti e splendidi santuari della città, così ricchi di preziose memorie, così venerabili per le tombe dei santi e dei martiri, presso quelle sacre ceneri, e specie nei meandri più reconditi delle catacombe, il santo pellegrino si sentì più che infiammato a proseguire nel suo aspro tenore di vita, divenendo simile a loro nell'incruento martirio di una prolungata penitenza. E per diversi anni il rifugio prediletto di lui durante la notte fu il Colosseo, dove sotto qualche arcata delle più recondite e disagiate continuava la sua preghiera iniziata al mattino e per tempo in qualche basilica. Il Colosseo che è il luogo dove si ricorda il martirio di tanti cristiani, no? Perseguitati dall'impero romano. La sua preghiera era allora più fervente del solito perché accompagnata e riscaldata dal ricordo dei martiri che nei secoli lontani in quel medesimo anfiteatro avevano generosamente versato il sangue per la fede di Cristo. Ricordiamo a volo i principali santuari visitati nei suoi 13 anni di ininterrotto peregrinare. Einsiedeln, santuario Nostra Signora degli Eremiti o della Vergine Nera in Svizzera, dove si recò per ben 2 volte, la tomba di San Romualdo in Fabriano delle Marche, il sepolcro di San Nicola a Bari, il Monte Gargano, appunto dove è apparso l'Arcangelo San Michele, ma soprattutto il santuario che visitava sempre, almeno una volta l'anno, era Loreto, dove lui aveva il cuore, no? Un suo biografo scrive: a quel grado salisse questa tenerissima filiale devozione verso la Vergine nel nostro benedetto Giuseppe, non è facile arridirsi. Bastava vederlo genuflesso davanti ai suoi altari per vederne gli interni trasporti di tenerezza verso di lei, cioè verso la Madonna, scorgendosi dagli occhi che di tanto in tanto alcun poco apriva gli interni sentimenti del suo spirito. Come io stesso con mia grande edificazione ho osservato, e come è nota, ad una grande moltitudine di testimoni che lo hanno veduto nelle chiese dedicate a Maria Santissima, e specialmente in quelle ove si venerano le sue immagini più insigni. Altro santuario dove il santo si recò più volte, vicino a Roma, era quello di Santa Maria Drupes, anche questo dedicato alla Madonna, quella che è l'attuale diocesi di Civita Castellana. Luogo adatto allo spirito del pio pellegrino, sitibondo di silenzio e di nascondimento. Un altro piccolo santuarietto è proprio a Roma, la Madonna dell'Archetto. All'epoca del santo era una semplice cappellina in fondo a una viuzza stretta e cieca, e tante volte il povero Labrè si fermava davanti a questa immagine della Madonna, tutto assorto in dolcissima preghiera. Il luogo stesso così nascosto era per lui un piccolo e solitario eremo tra il frastuono della città dei Cesari e dei Papi. Bene, prima di continuare il racconto facciamo una breve pausa e poi riprendiamo. Bene, continuiamo la vita di San Benedetto Giuseppe Labrè. Da quanto abbiamo detto, si capisce, no, che in questo suo continuo pellegrinare, tanti erano gli incomodi. Possiamo dire che la penitenza era il suo pane quotidiano. Non solo gli inconvenienti, diciamo, dei viaggi, ma anche la sua estrema povertà, privo di nettezza delle vesti e del corpo. Quindi nell'interrotto martirio dei parassiti che per amore di penitenza non si curava di allontanare dalla sua persona. Allo scarso e misero cibo elemosinato alle porte dei conventi, spesse volte consistente soltanto in poche erbe raccattate per terra, o qualche frustolo di pan secco. E in effetti la sua penitenza aveva dell'incredibile. Dobbiamo chinarci, dice il biografo, davanti a simili austerità e mortificazioni capaci solo in un'anima che si è fatta stolta per realizzare in sé la divina follia della croce e non resta che ammirare confusi e devoti. Nel 1780 il nostro santo fu assalito da forte enfiagione alle gambe e al ventre. Il caso era grave, anzi mortale, ma Dio si servì di un altro povero, di nome Teodosio, per ridonare la salute al suo servo, perché continuasse ancora per alcuni anni a illuminare con gli splendori delle sue virtù la città di Roma. Questo Teodosio, mosso a compassione dello stato in cui si trovava l'amico Labrè, pregò l'abate Paolo Mancini a ricoverare questo ammalato nell'ospizio da lui aperto per 12 poveri presso le monache filippine. E così il nostro santo ebbe le cure necessarie e guarì. Appena rimesso in salute, però, Benedetto Giuseppe si licenziò dall'ospizio, adducendo la ragione che altri poverelli più bisognosi di lui potevano occupare quel posto. Intanto egli poteva benissimo campare alla solita maniera. Il pio Mancini accondiscese in parte alle ragioni della Bre, però insistette affinché accettasse almeno l'alloggio notturno in una disadorna cameretta del suo ospizio. Il santo accondiscese anche perché sapeva bene che il luogo era molto riservato. I ricoverati dovevano seguire delle leggi molto ferree riguardo il silenzio, dovevano fare mezz'ora di preghiera in comune, eccetera, e così, ecco, si sentì nel suo ambiente. Si ritirava nello sgabuzzino assegnatogli mentre gli altri dormivano in un camerone dormitorio e lì continuava le sue conversazioni col cielo senza essere disturbato o visto da nessuno. Degno di nota è che anche nei 4 anni passati nell'ospizio del Mancini il santo penitente non si spogliò mai per coricarsi sul duro giaciglio, contento di accovacciarsi alla meglio, vestito coi suoi soliti logori panni e soltanto per quel che era strettamente necessario alle imperiose esigenze della natura. Il Labrè avrebbe pregato sempre. Le chiese, le strade, persino le piazze affollate dell'urbe erano per lui luoghi di preghiera. La sua mente, il suo pensiero erano sempre in Dio, le sue labbra sempre in dolce moto per mormorare al suo Dio o alla Madonna quanto gli dettava il cuore. Per questa ragione viaggiava sempre solo, per non essere distratto dalla sua ininterrotta conversazione con Dio. Un metodo di vita così insolito, eppure tanto eroicamente virtuoso, gli guadagnò presso i benpensanti stima e venerazione. Per taluni, però, quel suo apparire in pubblico vestito così miseramente, con i capelli tutti arruffati, la rada barba incolta, era causa di biasimo, di motteggi, anche di insulti. Il santo ne godeva di essere disprezzato per uniformarsi così sempre più al suo unico amore, il crocifisso. Passando un giorno per una piazza di Roma, vide dei giovani oziosi che, per passare il tempo, che passavano il tempo in maniera poco decente. Figlioli miei, disse il santo, e Dio non vi ha creato né vi conserva su questa terra per tal fine, cioè volendo richiamarli, no? Il Signore non vi ha fatto per queste cose, vi ha fatto per un nobile fine che è la vita eterna, no? Tanto bastò perché quella brigata di giovinastri lo coprisse di insulti e lo inseguisse a sassate. Un uomo da bene volle difendere il perseguitato, ma questi ne lo impedì, dicendo con garbo: Lasciateli fare. Se voi sapeste chi sono io, vi unireste a loro e fareste anche di più contro di me. Vedete come si sentiva anche profondamente misero, no, agli occhi di Dio. Questa è proprio della virtù dell'umiltà, per cui l'anima veramente umile si sente degna di essere umiliata, di essere considerata un nulla, no? Un'altra volta, trovandosi presso la colonna Traiana, fu assalito da un branco di monelli che si divertirono a trattarlo da scemo, o meglio da pazzo. Chi gli levava il cappello e lo gettava in aria, chi gli tirava la barba e simili prodezze. Il santo, imperturbato, come se quelle fossero carezze anziché oltraggi, continuava a camminare, assorto in Dio, sgranando, come di consueto, la sua corona del rosario. E qui, no, come dicevamo all'inizio, no, quel suo proposito, no, avere un cuore, materno verso gli altri e un cuore invece di giudice verso se stessi, quel suo impegno alla pazienza e all'umiltà come le due virtù principali, no? Su cui esercitarsi sempre. Vediamo quanto sia giunto a un grado davvero eroico nel mettere in pratica questi suoi propositi. Quante volte noi invece ci segniamo al dito anche le cose, un piccolo affronto, ecco, una piccola mancanza di stima diventa per noi motivo di rancore, di odio, di alterchi, di ira, eccetera. Un'altra volta, ricevuto da un uomo una piccola elemosina, la diede subito come il suo solito a un altro povero. Questo benefattore lo vide e si inaddolorò, giudicando che l'avrei avesse fatto ciò, sembrandogli quell'elemosina troppo meschina, troppo piccola. Levatasi la canna dal capo, gliela scaraventò contro, gridando: Credi tu dunque, miserabile, che io ti dovessi dare uno zecchino, cioè una moneta d'oro? Il santo sopportò il maltrattamento senza proferire parola di giustificazione, rispondendo così al benefattore infuriato con un mirabile esempio di eroica pazienza. E quante volte invece noi ci giustifichiamo anche quando abbiamo torto, no? E cerchiamo sempre di coprire i nostri falli. Invece i santi, vedete, addirittura tacciono quando sono ingiustamente trattati. Gli esempi, continua il biografo, potrebbero enumerarsi senza fine. Così l'austero pellegrino continuò sino all'età di 35 anni, cioè fino alla sua beata morte. Fu obbediente sempre anche ai suoi confessori pari spirituali, cioè il fatto che lui vivesse questa vita, diciamo così, che potrebbe apparire indipendente, no? Rispetto a un monaco che invece vive sotto l'obbedienza di un superiore. Ecco, lui esercitava l'obbedienza invece al confessore e al padre spirituale come se fosse il suo superiore. Dalle deposizioni del padre Gabrini, suo padre spirituale in Roma, rileviamo questo bell'atto di obbedienza. Una volta questo padre volle fare una prova della sua obbedienza e gli impose che lasciasse stare la sua vita di mendico, di pellegrino e si applicasse a qualche professione. Al precetto che gli aveva dato questo confessore direttore spirituale, il santo si assoggettò. Esercitato com'era nella pratica della santa obbedienza, ubbidì prontamente e ciecamente, cercò qua e là qualche artista che volesse prenderlo a garzone. In diverse case si offrì a lavare i piatti, ma passato del tempo e non avendo trovato nessuno che lo volesse prendere al proprio servizio, con santa umiltà lo fece presente al suo padre spirituale, il quale, avendo ormai constatato la perfezione della sua obbedienza, concluse che Dio lo voleva nello stato di vita intrapreso, dandogli il comando di proseguire in quello. Nel 1782 pellegrinò alla Santa Casa di Loreto, dove ebbe il presentimento che quella sarebbe stata la sua ultima visita al celebre santuario. Ai coniugi Sori, che l'avevano invitato a far ritorno l'anno appresso, sorridendo rispose: «Se non verrò, ci rivedremo in paradiso». Una religiosa di grande perfezione, sui primi dell'aprile del 1783, scrisse all'abate Mancini che fra breve lo sposo celeste avrebbe colto dal suo giardino, cioè dall'ospizio dei poveri, un bel fiore. E l'abate comprese che le profetiche parole riguardavano appunto il benedetto Labrè, la cui eroica virtù da più anni profumava l'ospizio dei poveri del Signore. Ma la profezia più esplicita e graziosa è quella di un fanciullo di soli 5 anni, figlio dei coniugi sori di Loreto, che erano quelli che lo ospitavano normalmente quando ogni anno si recavano, e ai quali il santo aveva detto: se non ci vedremo il prossimo anno, ci vedremo in paradiso, no? Quasi già manifestando loro il fatto che sarebbe morto a breve. Bene, questo figliolo di 5 anni, di questi coniugi sori, benefattore del santo, un giorno esclamò: Benedetto non viene più, benedetto se ne muore. Ecco Dio che attraverso la bocca di un fanciullo, di un bambino di meno di 5 anni, annuncia quello che sta per accadere al santo. Era giunta la quaresima dell'anno 1783, il pio penitente, presagendo che quella sarebbe stata l'ultima e appunto quaresima della sua vita, intensificò le sue preghiere, il suo digiuno, tanto da accontentarsi di mangiare soltanto le bucce della frutta e di qualche sorso di aceto. La Domenica delle Palme soddisfece al precetto pasquale, come era in uso, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, un'altra basilica che stava molto a cuore al santo proprio perché dedicata alla Madonna. Passò quindi il resto della giornata in santa prassede davanti al Santissimo Sacramento solennemente esposto. Infatti amava fermarsi soprattutto durante le 40 ore, quando si facevano in una e in un'altra chiesa, lui ne approfittava per stare davanti a Gesù, no? Che era il suo amato. Ormai però quel corpo era disfatto e il misero stato fisico che muoveva pietà e compassione quanti lo conoscevano. Adesso vi aggiunse un profondo dolore morale per vedere il suo Dio così poco amato da tanti cristiani, anzi in tante maniere offeso. Benedetto Giuseppe Labrè ne soffriva tanto, e senza dubbio fu questo il movente principale della sua austerissima condotta, cioè riparare, con le sue preghiere, con le sue penitenze, le tante offese fatte a Dio. Il mercoledì santo, il custode dell'ospizio Mancini lo vide così sfinito e sparuto che sembrava morire agonizzante. Lo fece accompagnare alla chiesa della Madonna dei Monti, chiesa da lui tanto preferita, dove il santo ascoltò con raccoglimento e ardore la santa messa, accostandosi alla santa comunione. Poi proseguì le sue preghiere fino alle 9, ma stando a sedere perché ormai non reggeva più nelle forze, non riusciva più a stare in ginocchio. Poco dopo, sentendosi male, si trascinò a stento fuori dalla chiesa, sedette sui gradini. Era in preda a una violente febbre. Quanti lo vedevano lo compassionavano, gli chiedevano se avesse bisogno di qualcosa, offrendogli ricovero in qualche loro casa, ma il santo si limitò a chiedere un bicchiere d'acqua e, ringraziato chi gliel'aveva portato, disse con un filo di voce che desiderava rimanere lì, seduto su quelle nude pietre, appena fuori dalla chiesa. Ma l'amico Zaccarelli, avendo inteso quanto accadeva, si accostò a lui e se lo portò in casa. Lo adagiò su un letto. Il penitente entrava in agonia. Fu chiamato un sacerdote che gli amministrò l'unzione degli infermi e recitò le preci di rito, mentre una serie di devoti ammiratori erano accorsi a contemplare per l'ultima volta l'uomo di Dio. Verso il tramonto i presenti cominciarono a recitare le litanie dei santi, ma appena pronunciata l'invocazione Santa Maria, prega per lui, placidissimamente spirò. Era il giorno 16 aprile 1783, contava 35 anni e 21 giorni di età. Si narra che appena ricoverato in questa casa, Zaccarelli, adagiato sul letto, il più benefattore fu sollecito a chiamare la domestica, ordinandogli che gli portasse una tazza di brodo. La moglie dello Zaccarelli era da parecchi anni a letto immobile, in gravissime condizioni di salute. La domestica obbedì per portargli la tazza di brodo al santo, che stava morendo, ma rifiutò quella pozione, dicendo che l'avrebbe bevuta soltanto se l'avesse portata la moglie. La domestica gli fece capire che era impossibile perché la moglie era paralizzata a letto da anni. Il paziente però rinnovò più volte la sua protesta: no, voglio che sia lei a portarmela. Intanto, questa donna, informata che il santo pellegrino stava per morire in casa sua, sentì un grande desiderio di poterlo vedere per l'ultima volta, ma come fare? In quel mentre entra in camera il marito con la tazza del brodo in mano e le riferisce con le lacrime agli occhi e con voce tremante dall'emozione quanto il santo gli aveva ostinatamente ripetuto, cioè che fosse lei a portargli la tazza del brodo, non aveva finito ancora di parlare che la moglie esce dal letto, perfettamente guarita, prende in mano la scodella, corre presso il letto del più morente. Questi sorride al vedere la sua benefattrice, beve alcuni sorsi di quel liquido ristoratore, ringrazia con un filo di voce, poi, come abbiamo detto, spira. Quando si invoca la litania dei santi, si invoca la Beata Vergine Maria. La notizia della morte del pellegrino francese commosse i cittadini e possiamo dire che tutta Roma pianse la scomparsa di questo penitente, e fu tale l'accorrere dei devoti alla casa del macellaio Zaccarelli che furono necessarie le guardie armate per mantenere l'ordine. Ragioni di prudenza e di somma venerazione consigliarono il buon Zaccarelli di nascondere gelosamente quei pochi stracci che malamente coprivano il corpo del suo eroico amico, che viceversa sarebbero stati rubati dal popolo come preziose reliquie. Il suo corpo, ripulito cristianamente, vestito di bianco, fu esposto nella vicina chiesa della Madonna dei Monti. Per 4 giorni continui una folla che ingrossava di ora in ora venerò quelle sante spoglie. Fra i tanti, tantissimi, vi fu anche una madre di nome Santa che regalò alla Chiesa un'autentica santa, allora 14enne, la beata Anna Maria Taigi. Una certa Angelica che da 4 anni, causa una caduta, era martoriata da acerbi dolori che nessun rimedio umano valeva a lenire, guarì sull'istante appena gli fu possibile avvicinarsi al Sacro Corpo e baciargli la mano. Nella folla si gridò al miracolo e ciò valse aumentare ancora di più la folla dei devoti. Il signor John Tyre, ministro anglicano proveniente da Boston, presente a questa spontanea manifestazione di venerazione presso il defunto pellegrino, e vedendo le grazie innumerevoli che si attribuivano a lui, si convertì, abiurò l'eresia protestante e divenne un ardente missionario cattolico negli Stati Uniti. Ma il prodigio massimo è questo, che la domenica di Pasqua in quella chiesa non si poté celebrare nemmeno una santa messa perché persino gli altari, i confessionali, le finestre, i cornicioni, ogni ripostiglia era talmente zeppo di gente da impedire che si possa svolgere qualsiasi cerimonia sacra. Le guardie ebbero un bel da fare perché non si verificassero incidenti. Finalmente, verso il tramonto di quel giorno tanto solenne, sgomberato il tempio con la forza armata, fu possibile deporre il sacro cadavere in un loculo accanto all'altare maggiore della stessa chiesa, tanto prediletta e frequentata da Benedetto Giuseppe. Il giorno seguente riprese il pellegrinaggio alla sua tomba e furono viste persone nobilissime trascinarsi in ginocchio dalla porta della chiesa fino alla tomba del santo. Il 20 maggio 1860 il sommo pontefice Pio IX scriveva nell'albo dei beati il povero mendico Labrè. E la solennità fu celebrata con uno sfarzo particolare. Erano presenti 24 cardinali, 100.000 persone. Nella Basilica Vaticana ardevano 3.000 ceri, solo cifre che bastano a darci un'idea dello spettacolo grandioso che fu quel giorno. E pensare che era un mendicante, un poveraccio, così appariva agli occhi di tutti, ma in realtà, ecco, nascondeva un'anima tutta di Dio. Il giorno 8 dicembre 1881, solo dopo 21 anni dalla beatificazione, Leone XIII lo canonizzava solennemente. Davvero si può dire beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli e chi si umilia sarà esaltato. Oppure quando si legge nel primo libro dei Re, Suscitat Dominus de pulvere genum ed estercore elevat pauperum, cioè il Signore solleva dalla polvere i miseri e dallo sterco eleva i poveri per farli assedere con i principi in un trono di gloria. Tra i miracoli presi in visione durante il processo si trova il seguente fatto che avvenne 2 anni dopo la morte, il 6 luglio 1785. La suora benedettina Maria Melchiora Crocifissa Testa Secca era mortalmente malata nel convento di San Paolo di Bivona. Tre medici l'avevano curata per 6 mesi e avevano dato il suo caso per spacciato. Una consorella molto addolorata all'idea della perdita di Suor Maria si rivolse al cuore di Gesù pregandolo che salvasse la malata per i meriti di San Benedetto Giuseppe Labrè. Durante un breve sonno, Suor Maria Melchiorre gli parve di vedere nella stanza, a una certa distanza dal letto, un pellegrino, così splendente e bello che i raggi che ne partivano illuminavano tutto come un sole. Quando le si fu avvicinato, gli disse in modo gioioso e gentile: Sai chi sono? Sono Benedetto Giuseppe Labrè, morto a Roma. Sappi che sono mandato da Dio per ridarti la salute. Dio te la dà per il nobile atto che egli tanto gradì che tu compisti nel preferire di morire nella sua casa piuttosto che cercare la salute in casa tua. Cioè, appunto, di morire piuttosto in un monastero che stare tra i parenti, no? Per ricompensa, Dio ti concede la guarigione per mezzo mio affinché tu possa cantare nel coro le sue lodi. Poi intinse, sempre nel sogno, un dito in un vasetto che aveva in mano e che conteneva un liquido molto profumato e le fece il segno della croce, dicendo: In nome di Dio e della Santissima Trinità, alzati, sei guarita. Domani deve essere con le altre nel coro all'esposizione del Santissimo Sacramento per cantare il Santo Ufficio e devi intonare con le altre suore l'inno Te Deum Laudamus in ringraziamento della grazia ottenuta. E poi, quando si svegliò, la monaca si trovò guarita. Ecco, chiediamo a questo grande santo, ecco, che ci mostra davvero come dobbiamo avere il cuore non attaccato alla terra, ma al regno dei cieli, dove tutti siamo in pellegrinaggio. Ecco, chiediamo la grazia di poter amare davvero Dio con tutto il nostro cuore, amare sinceramente il prossimo, pregando per lui, ottenendogli la grazia della conversione, della salvezza anzitutto. Pregare per le povere anime del purgatorio che sono bisognose dei nostri suffragi. Ecco, pregare per tutti coloro che sono in difficoltà, perché sono sostenuti, aiutati, no? Nel momento della prova. E poi, ecco, un cuore di giudice verso se stessi, nel senso che si cerca davvero di strappare dal nostro cuore tutto ciò che è egoismo, tutto ciò che ci allontana dalla volontà di Dio per invece donarci interamente alla sua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, San Benedetto Giuseppe Labrè, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.